Isma und Alon, unsere Radiogötter, absolute Mythen, Legenden leben. Isma, Alon, siete miti assoluti, vere Legende, dei della Radio. Isma, Alon, siete miti assoluti, veri Legende, dei della Radio.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Ma belli, poveri, ma belli,
and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around, don't get down.
Ma belli, veri e belli.
Oh, hai chiamato l'ascensore sociale? È sempre fermo a meno 2, non viene su.
Dopo le 5, buon pomeriggio. Cazzo ridi?
Oh, ma che roba, io coglione. Hai sputato un pezzo tutto. Grosso così, ma che roba.
Basta. Vabbè. Tanto non se ne accorgeva nessuno se non lo dicevi.
Oh no.
Passami un salatino qua.
Guardate, questo è il busterone, quello che piace a te, con la maionese.
A me piace il busterone, non c'è la maionese. Vabbè, cioè, abbiamo un ospite in studio, come avrete intuito dal fatto che mangiamo. E
vabbè, ma non si sa mai che compriamo noi qualcosa, no, figurati.
Io ti ho detto, sto facendo la dieta del digiuno.
Infatti, alla grande funziona.
Digiuno a pranzo.
Poi merendona.
Tra le 12 e 13.
Poi c'è la, c'è la colazione, il brunch, la merendona. E poi la cenona.
No, mangi, prima c'è
e poi lo spaghetto di mezzanotte.
Esatto.
Gnam gnam.
Buono questo, sì.
Elio Castillo, Disma, perché se fosse stato per te.
No, io sono stato molto educato.
Saremmo rimasti nell'indeterminatezza.
Io al nostro ospite ho detto: guarda, l'importante è che venga tu. E poi porti qualcosa o no, non ci interessa. Perché io con questa risposta speravo che fosse mosso dal buon cuore, siccome ci aveva offerto o salatine e focaccia,
portasse
tutte e due. E invece non ha funzionato.
No, perché io gli ho risposto salatini. Colpa mia.
Colpa tua.
Stupido io.
Sì.
Mamma mia, che dilettante proprio.
Devi ancora imparare a essere un vero baracca.
Sì, devo imparare ancora a stare al mondo proprio.
Sai chi potrebbe insegnartelo alla grande?
Tony Gorgonzola?
Sì.
Gorgonzola, il king della discarica, da bello notizie, la voce più carica, principe dei baraccati, signore degli scartati, se puzza il profumo, se crolla il destino, Tony Gorgonzola, il re del casino.
Il notiziario bello!
Bello! Notizie
buone!
Bello!
Una sigla ancora più bello!
Buongiorno, buongiorno da Bello Natura, buonissima, Tony Gorgonzola.
Bello!
Oggi fantastico, la primavera e l'esplosione della natura. Piantaggine, buonissimo, il trifoglio, buonissimo.
Bello!
Le violette, il tarassaco in fiore, che anche il fiore si può mangiare fritto, buonissimo, rosmarini, salvia,
bello,
tutte le cose buone, un melograno selvatico, buonissimo, un albero di figo che ho compiato l'anno scorso,
buonissimo,
buonissimo. Il melo,
buonissimo,
fantastico, ho le mele e poi le mangiamo,
buonissimo, tutte.
Bello, bello.
Lamponi,
buonissimo.
Mamma mia, che
buona,
buonissimo.
Buona giornata a tutti da Tony Gorgonzola, bello natura.
Avete ascoltato? Bello! Bello! Notizie!
Molto bello! Disma! No, è inutile che cerchi di ingannarci, era una replica di merda questa qua.
Ah no, vabbè, ma perché...
Era un orrore di replica, forse risaliva addirittura l'anno scorso, 2 anni fa.
Tony Gorgonzola sta producendo un po' troppo poco. Ultimamente, quindi insomma lo invitiamo perché potrebbe rischiare di essere lasciato a casa.
Aia, aia, c'è odore di licenziamento?
Qua volano le teste.
Potrebbe essere fired?
Completamente, come dice The D.
No, The D, lui voleva fare voleva fireare un'intera civiltà.
Eh sì, e invece ha ceduto.
Eh beh, sì, ha ceduto, come perché secondo me ha ceduto alla pressione del ministro, credo, degli esteri pakistano.
So di Crosetto.
Ma no, che aveva detto l'obiettivo degli Stati Uniti è riaprire lo stretto di Hormuz, che comunque era aperto prima che gli Stati Uniti facessero questa guerra. Mi sembra una lettura politica molto molto raffinata.
Assolutamente lucida. Ma allora, abbiamo finito i...
Tantini.
Assolutamente sì, rispondiamo ai messaggi che arrivano. Allora, qualcuno dice che si è parlato di Oliva Akame, non so quando, ma se ne è parlato evidentemente qualche tempo prima. Due miti assoluti ci chiedono, assolutamente sì, sia Akame che Oliva. Poi ci girano l'ultimo disco di Wagner.
Ma della armata Wagner lì, del gruppo
Wagner?
No,
di Richie.
Ah, Richie Wagner?
Richie Wagner.
Ma va?
Wagner, anzi, come diciamo noi.
Beh, sì, certo.
Siamo esperti.
Anglicismi. Dove suona? Fa un Alfa Brick.
All'Alcatraz. un preserata. Come si chiamano? Uno svelation party.
Sì.
Quello che svelisse il gender svelation party.
Sì, un bacio. Forse lui lo chiamerebbe più vernissage. Magari, sì.
C'è Richard Wagner, c'è Lele Sacchia ai dischi.
Sì.
E Machu Picchu
al flauto di Pan.
Esatto.
Alla fine arriva Tony Gorgonzola a raccattare quello che è le catenine, i portafogli persi. Sì. E ce li porta a noi, poi facciamo un 50-50.
Trump potrebbe bombardare con Gorgonzola.
Se Tony non riapre le discariche, è vero, Jus, è un grosso pericolo che si rischia.
Sì. Vabbè, e
c'è
oggi,
qualcuno? No, volevo chiedere se c'è qualcuno che ha speculato sulla pace.
In che senso?
Che stanotte ha venduto allo scoperto il net gas o il oil o il petrol.
Ma non è solo quello, anche le scommesse. Sai che ci sono quei siti,
sì,
che scommetti su tutto.
Tu hai scommesso?
Io non ho scommesso.
Hai scommesso tu. Mettimi 180 su Hormuz.
No, non ho scommesso perché non mi ricordo il nome del sito. E non, quindi
del
no,
sito
non
sarà trump.biz.
Ma no, è un sito.
E lui stesso sul suo sito prende scommesse.
Tu scherzi, ma.
No, non scherzo.
No, ma...
Il suo ruolo non è quello di presidente, ma è quello di insider trader.
Esatto. No, ma non
inside
è lui.
Trader,
non cioè... è lui, è il figlio, che non mi ricordo come si chiama, Girolamo Trump.
Sì, Gideon Trump.
Geronimo Trump.
Vediamo come si chiama. Dai, ditecelo voi che non ci abbiamo voglia di scrivere su Google.
Comunque no, il figlio di Trump, adesso la dico male perché me la ricordo che l'ho vista in un video su YouTube, ma poi...
Avevi guardato solo il titolo, addirittura di un video che fra l'altro su YouTube sono tutti tagliati perché i titoli sono molto lunghi.
Era un reel su YouTube.
Uno short.
Short, come i miei pantaloncini.
Ma se non ce l'hai su, è gli short.
No, cioè, ancora
meno male.
E praticamente Geronimo Trump è uno dei soci in affari del titolare di questo sito dove puoi fare delle bet su tutto.
Ma tu parli del figlio, quello più giovane, quello che comunque sembra una sfinge, Barron.
Non mi ricordo come si
chiama. Barron.
Non so, forse
poi c'è
Barron.
Eric e Donald Trump Jr. che però sono i figli della
forse
di
Baron,
Trump.
Forse Baron.
È Baron.
Forse Tony Trump.
Ha 20 anni Baron, è del 2006.
E c'è sto sito che comunque, cioè, alla fine lui la sa lunghissima, perché suo padre è presidente degli Stati Uniti.
E credo, gli dice guarda che succederà questa cosa, e lui... Ma è... Da casa mia è illegale.
E come... sì, ma è... cioè...
Però a casa mia, per piccina che tu sia, chi se ne frega.
Non conta un cazzo.
Niente, zero.
Come se io facessi un sito su
pure molto
le
bello.
Barze di Gnomone, di Gnomino e Gigantone. O, che... tu sul,
scusa,
sul
c'è un
Bob Ross.
C'è un canale però, c'è Gnomino
Tube.
Un po' che non postiamo roba.
Un po' che non postiamo niente. Mm. Allora, ieri ho visto, mentre tornavo a casa, stavo passando davanti alla concorrenza.
Ah. Uh-huh.
Di Radio DJ.
Sì.
E poco più avanti, dove c'è quel curvone pazzesco che poi va in via Cavalleria di Savoia dei...
Ah, ho capito, sì, sì.
Dove c'è la scuola dei ricchi.
Sì,
no?
Sì, sì. Dove abbiamo fatto i tre giorni.
Dove abbiamo fatto i tre giorni. C'era un coniglietto che pim 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 saltellava.
Vero?
È vero.
Non era uno vestito da Donnie Darko.
Non era neanche
non era
Braga.
Non era quello di Trump. Non no, era neanche Braga il coniglione. Neanche, no. Un vero coniglietto.
O una lepre, non lo so. O una lepre cucciola, un coniglio. Mm. E faceva pim 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 e saltava e era terrorizzato da queste macchine che passavano.
Sì.
E io ho detto, oh mio Dio, salviamo il coniglietto. Allora ho provato a salvare il coniglietto, ma il coniglietto era molto più veloce di me.
È stato fatto fuori o
no,
ha resistito?
No, poverino, è riuscito ad attraversare.
Io.
Poi si è infilato in un giardino dall'altra parte della strada. Però io ho pensato, ma chi è quel coglione che lascia in giro un coniglietto, che poi lo schiaccia? Perché adesso oggi sarà la stessa roba, sarà andato a cercare le ghiande. Cosa che mangia il coniglio?
No, le ghiande e i maiali.
Cosa che mangia i conigli?
Le carote.
Carote.
Carote, carote, sgranocchiano.
Non crescono lungo i marciapiedi le carote.
Morirà di fame allora, se non ne trova, insomma.
E lo so. E come facciamo? Andiamo a...
Dobbiamo andare a dargli delle carote?
Andiamo a cercarlo dopo la trasmissione.
Andiamo a cercarlo con una doppietta.
No,
per proteggerlo dai cattivoni. Spariamo alle gomme di quelli che lo vogliono... tirare sotto
e creano una catastrofe magari. Vabbè, dentro al portone di Radio DJ, chi lo sa.
Ma no, però è più avanti, la cosa.
Avanti.
No, il portone dei compagni e colleghi, no, no, scusa, no, no,
ti salutiamo con affetto.
Sì,
vabbè. E cosa facciamo? Andiamo un brano?
No, sì, senti, sai cosa volevo fare? Uno scherzo pazzesco, uno scherzone da... No, però è pieno di briciole.
Succede, cioè, un casino.
Perché volevo far scoppiare il sacchetto di di carta dei salatini, ma è pieno di briciole, potrebbero andare ovunque.
Nel mixer,
no.
Per
no, ma infatti, no, no, niente. È come se l'avessi fatto, spaventatevi tantissimo.
Allora, ricordiamo anche che il 7 maggio saremo alla ribalta con tutta quella storia lì degli oggetti.
Quella di ieri, no?
Quella di ieri, che abbiamo raccontato ieri.
Leila.
Leila, cioè la biblioteca degli oggetti. Quindi vi invitiamo in questo periodo, in questo mese che manca, a scriverci a poverimabelli@radiopolare.it quale oggetto porterete. L'oggetto giudicato il top object, top item,
sì,
a giudizio insindacabile di
nostro.
Alone e di Disma.
Noi siamo degli esperti selezionatori
di
oggetti top, top di gamma, e l'abbiamo imparato grazie alla frequentazione di Maximilian Schwarzwald.
È un mito anche
beh,
lui.
Nel momento, sì, è chiaro, nella selezione, lui è il top.
E cosa vincerete? Vincerete un gadget di Poveri Mabelli.
Quale gadget? Lo scopriremo insieme quando Fra Ranux ci dirà sì, faccio un qualcosa.
Oh, vabbè, sarà un gadget
di quelli vecchi.
Da edito, sì.
Va bene.
Va bene, quindi scriveteci che oggetto portate da mettere in prestito alla biblioteca degli oggetti di Dergano.
Stop.
parlando fuori onda proprio di oggetti, di quelli che si potrebbero prestare o non prestare, cioè per esempio uno specchio, diceva il nostro ospite di oggi, che poi vi introduciamo, no.
Uno specchio delle mie brame sì, però.
Delle mie brame sì, perché lo usi una volta.
Una volta dici chi è il più crasto del reame? Alone, minchia, sei crastissimo.
Marò uno.
E tu dici, minchia, specchio, dammi un 5. Ciao, spacchi lo specchio.
Sette anni di sfiga.
Ed è così.
È un maglione tendenzialmente no.
Ma i vestiti non sono, gli indumenti non erano ben accetti.
Però scusa, uno smoking...
Per esempio quello sì.
Lo usi solo al galà.
Perché lo noleggi una volta nella vita, bravo, bravo. Tu lo smoking, il frac bianco, per dire, che ti dona così tanto.
Esatto, quindi vediamo se qualcuno ci ha già scritto. Ci saranno milioni di ascoltatori che ci hanno scritto, non ci ha scritto nessuno.
Nessuno, ma a me le mail arrivano sempre con grandissimo ritardo.
Sarà quello.
Vabbè. Sì, per quello.
Diamo il benvenuto ufficiale al nostro caro Dario. Una persona molto alta.
È una persona squisita, una persona che mi ha portato l'ultima volta un chilo di pane ferrarese.
Ah, è vero.
Che ho finito in alcune ore.
E lui diceva che fa schifo.
Non capisce niente, è buonissimo.
Dario, ciao.
Ciao.
Ciao Dario, ciao. Grazie.
Il pane ferrarese è mangiato.
Ma
è
buonissimo.
Com'è il pane ferrarese? Per chi non l'ha mai mangiato. Cos'è?
Le cosiddette coppie. Sono quelli a forma di sono un ragno oppure di due corna doppie, hai presente?
No.
Ma guarda, su Google.
Come se fossero quattro grissini con un cuore.
Ma ti sembra normale?
Su Google.
Ti sembra normale che si incazza subito
ma
così?
Ma sì, ma vittima di che? Vittima dell'ignoranza.
Nel momento in cui tocchi il pane ferrarese, le coppie reagiscono così comunque.
Ma non è ferrarese, è lombardo.
Ma guarda, non è vero. Io arrivo da lì, le richiamo dalla foresta. Cioè io, metà famiglia, la famiglia del cognome.
Allora, pane ferrare. Beh, comunque ti rendi conto, adesso che ho un testimone da... Ah sì, ho capito qual è.
È aperto Google.
Comunque un pane
Comunque
un pane insulso.
Andate a quel paese tutti e due.
È aggressivo, cioè...
Ma sì, ma mi fate infuriare, ma dai, non capite niente.
Io aspetto che arrivi in radio tutto il giorno per fargli delle carezze, per...
immaginati come posso essere furioso.
Abbracciato.
Prima e di più ancora dopo. Vabbè. Dopo che mi hai abbracciato.
Allora, Dario... che è un mito assoluto, si chiama sigari, come i sigari che fumano i veri uomini come noi quando beviamo del cognac da un bicchiere caldo, facendolo ondeggiare,
sì, mescolandolo
voluttuosamente,
ovviamente, in maniera lasciva e anche ampiamente laida,
che dai brividi a tutti quelli che passano e che si sobbalzano.
Brividi nelle parti basse, certo, sì.
Ah, che gioco di bacino.
Comunque in realtà c'aveva un'attinenza con il fumare, il mio cognome.
Aveva cioè? Sigari.
Ho capito.
Sì, no, però è un cognome persiano.
Ah, ma va?
Sì.
Ah, ma forse ce l'avevi già raccontato.
Sì, fingendo di non saperlo.
No, va bene, allora...
Perché un cognome persiano?
Perché mio padre viene dall'Iran. Anzi, in realtà non sarebbe propriamente persiano, nel senso che la famiglia è originaria di Tabriz, l'Azerbaigian iraniano, quindi sarebbe a zero in realtà. E niente, il mio bisnonno aveva una fabbrica di tabacco, faceva sigarette.
Ah!
Sigari sarebbe sigarette.
Oh.
Quindi non aveva un cognome?
C'era un altro cognome. Mio padre me l'aveva detto. Ma non...
Ed è stato cambiato in.
Sì, per il lavoro.
Cioè, come se noi ci chiamassimo Disma Radio e Radio. Disma Poveri Ale Belli o viceversa. Non è che vogliamo.
Ma no, ma veramente ha cambiato il nome per marketing?
Beh, geniale.
No, è stato derivato dal lavoro che faceva.
No, però c'aveva già un cognome prima, dice.
Ma è stato cambiato.
Dal marketing?
Sì, praticamente.
Sì, o forse il soprannome, non lo so come.
Ma nel 900 o nell'800?
A cavallo lì tra.
A cavallo tra.
900, sì.
Quei periodi lì.
Sì.
Vabbè, tu sei più esperto di altri periodi.
Cos'era la Persia quell'epoca, scusa? Che...
Era regno.
Era regno?
Sì. C'era comunque lo Shah, adesso non mi ricordo quale dinastia, però.
Sì, beh.
aveva Hormuz, funzionava perfettamente. La grande.
Ma Hormuz è un'isola, lo sai, anzi un arcipelago.
È uno stretto.
No, sì, ma prende il nome dall'arcipelago.
Si chiama Hormuz quell'isola, sì. Che, ma no, si chiama Hormuz.
Si chiama Hormuz, ma non è quell'isola lì, quella che dici tu, è un'altra.
È un arcipelago da un'altra parte.
Cioè, nello stretto.
Nello stretto, sì. Ah sì? Non sapevo. Che non è però l'isola famosa.
Non è Karg. Quella lì. Come?
Karg.
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 Sì.
Ma no, ce ne sono due, c'è Karg
e Hightech, sì.
No, piccio. Ce ne sono due.
Questa solo i milanesi la capiscono, sì.
Tra l'altro non c'è più là.
No, e fra l'altro i milanesi non proprio di primissimo pelo, sì.
Allora, come si chiama l'altra? Sono due isole, Karg e...
Adesso me le parlo.
Non ce lo dice qualcuno. Cioè, ma non li leggete i giornali, ascoltatori e ascoltatrici?
Sto pensando ad Hightech, però.
Adesso l'hai capita? Dopo, allora, l'isola si chiama...
Mamma mia, che momento bello questo qua, eh?
Non la trovo.
Sappiamo usare Maps, oppure... Allora, Dedobet dice che il pane ferrarese è ottimo ed è dalla mia parte. Chi è che c'è ancora dalla parte? No, Poldo in fabula, non puoi portare quello aggeggio... laido nella biblioteca degli oggetti, non puoi...
Ah, Zucar.
Ah, Zucar.
Jasa, Jasa, Zucar e Jasa, Jasa, Ashish, Kabar. Kabar, Kabar. È così.
Allora, vorrei rassicurare tutte le ascoltatrici che ci cazziano perché dicono conoscete Dario da anni e non sapete che è di origine persiana. Allora, lo sappiamo, ma era bello far finta di non saperlo perché la radio è anche e soprattutto fiction.
Per quanto mi riguarda non me lo ricordavo davvero
perché Disma è trasparente, un puro, come dicevano in una serie, sì, è come quel coniglietto, quindi andiamo a difenderlo con la doppietta anche Disma e spariamo sulle gomme dei SUV che lo vogliono tirare sotto.
Comunque, Dario Sigari, che è mia docente in statale di preistoria, una roba così.
Di arte preistorica, diciamo. È un po' lo Sgarbi della tigre dai denti a sciabola. Lui.
È così.
Esatto.
Sì, come si chiama il corso esattamente?
Lo Sgarbi delle caverne.
No, il nome del corso è stato, vabbè, ha subito tutta una trasformazione nel corso del tempo, quindi quello definitivo verrà l'anno prossimo. Quest'anno avevo preistoria e evoluzione del pensiero simbolico.
Preistoria ed evoluzione del pensiero simbolico.
Sì, quello in italiano. Poi c'era quello in inglese, ma era completamente sballato il titolo del corso.
Mm.
E il contenuto era però preistorico, insomma.
Ma perché tu fai lezioni anche in inglese?
Abbiamo un corso Ateneo. Interateneo con Capo Oscari, sì. Ed è tutto in inglese.
E gli esami sono in inglese o in italiano?
Sì, in inglese.
Ma che fatica.
Beh, però si divertono gli studenti.
Ma sono italiani gli studenti?
Molti sì, e poi c'è una piccola percentuale di studenti stranieri e fanno questo corso che in realtà prende un po' di tutto a livello di discipline umanistiche.
Ma giudichi anche il livello di inglese? Cioè, se uno fa un grande esame e parla molto male l'inglese?
No, perché poi a volte anche io faccio gli strafalcioni, ci manca solo che mi metta a giudicare...
Vabbè.
Anche perché appunto come si dice, un archeologo non si giudica dall'inglese.
No, esatto, dalla lingua che parla. L'importante è che sappia poi zappare scavare, non zappare.
E, vabbè. Senti, non abbiamo mai parlato di una cosa. È vero che sull'arte rupestre bisogna andare un pochino delicati.
Sì.
Ma a livello di movimentazione terra, nel tuo lavoro c'è la ruspa?
La ruspa c'è di solito in apertura a scavo e quindi quando si individua un sito si deve aprire come si
con l'escavatore o la ruspa eccetera,
e quindi in base a quello che si può immaginare in termini di profondità
è più,
si dà la bennata.
È più caterpillar o bobcat?
No, una roba leggera solito, insomma, sì, dipende.
La guidi?
No,
non hai l'abilitazione?
No.
E non puoi prenderla?
Cioè, volendo sì, però diciamo che poi i contesti che studio io sono in grotta, quindi è un po' difficile.
Ma è quello che dicevo,
quindi...
infatti.
No, per la parte mia dipende, poi in realtà ci sono anche siti all'aria aperta e lì forse in realtà si può tentare, però il grosso del mio lavoro è in grotta.
Senti, ma...
per stare comodo.
Quelli che fanno la tesi da voi, come fate a capire se la fanno con la AI? Che software usate per...
No, l'università ha dato alcuni... Ci ha dato alcuni software. Io però poi semplicemente faccio una mossa un po' infame. Ne parlo con gli studenti e vedo se lo sanno il tema.
Ah, genio.
Basta sapere lì, insomma, che se l'hanno studiato o no.
Senti, torniamo dopo il GR, perché con Dario in realtà dobbiamo parlare di un argomento vero.
Abbiamo tirato un po' per le lunghe.
Dobbiamo parlare di un argomento vero, perché dobbiamo parlare di baraccati nella preistoria.
Wow, e considera... sai che condizioni erano, ragazzi.
Erano tutti dei baracconi.
Infatti, erano quindi... cavernati.
Torniamo tra poco.
Freschi Radio Party. La neve scende sullo chalet, le luci accese nel bar, gli scarponi sopra il tavolo e la birra che fa proste va. Alle casse parte il ritmo, la montagna esploderà. Quando entra poi Mabelli tutto il rifugio canterà. Sardano, panchi e tavoli, la pista vibra già, perché sono le leggende viventi della radio e dello Cibar. Hey, hey, tutta la gente con noi, sono eroi del proletariato che vengono con gli eroi. Hey, hey, singui tons alle Zusamme, quando parte poi Mabelli tutta la valle prende fiamme. Conte DJ grida forte, alle hand in the loop, sono dei della radio fogna. Gira veloce tra risate e libertà di Ismaelo nello sciale e la festa non finirà.
Ancora una birra!
Sì, è una specie di manifesto questa, eh?
Alle Zusammen! Tutti insieme! Hai notato che il nostro ospite si è tirato via una felpa con su scritto Beatles e sotto aveva una maglietta con scritto Oasis?
Eh sì, e sotto avrà una canottiera con scritto Tirol Crew, probabilmente.
Chiaro.
Cioè, ma è fatto apposta a mettere sopra i Beatles e sotto gli Oasis? No,
no, è stata una casualità, giusto.
Vabbè. Allora, per chi non c'era nella prima parte, intanto scaricatevi il podcast, perché è stata una veramente prima parte spartiacque, una trasmissione qui abbiamo fatto ridere, piangere, tutte le
emozioni. Mamma mia, tante emozioni, sì, tutti i sentimenti, tutti in una volta proprio, gente che non capiva più niente. Sì.
Ci batte ancora il cuore, forte,
mamma
forte,
mia.
Forte.
Sì, sì.
Sentite come batte, sentite.
Così.
Che roba. Però intanto durante il GR abbiamo rimesso insieme i nostri cervelli, i nostri cuori, perché il nostro ospite Dario, detto Darione, ci ha spiegato delle cose incredibili sui Neanderthal.
Sì, che noi abbiamo faticato a capire, diciamocelo. Sì.
Neanderthal e Sapiens.
Sì.
Tanto ci ha detto, guardate che tutto quello che vi
siete
insegna a scuola...
dei Neanderthal.
No. Sì. Ci ha detto, quello che avete studiato all'elementare è tutto sbagliato. Non esistono i Cro-Magnon.
Le tabelline sono diverse. Sì. I Cro-Magnon non esistono? Cioè, i Sapiens.
A riparo Cro-Magnon hanno trovato delle sepolture di Sapiens.
Parla però nel
microfono. Devo parlare.
Le prime sepolture in Europa,
sì,
no?
Sì, esatto. Però sono di fatto appartenenti alla nostra specie. Quindi,
Sapiens.
No? Sapiens.
Sì. Homo sapiens.
Homo sapiens. Esatto. Che chissà quanto costavano al metro quadro le caverne a Cro-Magnon.
Un sacco. Sì, perché poi era vista valle.
Ah, molto bello.
No, il posto è bellissimo.
E c'era la concorrenza degli orsi.
Sì, 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 c'era la concorrenza degli orsi, ma poi era una zona, quella lì della, dove c'è la riparo Cro-Magnon, è proprio una zona dove la speculazione edilizia ci ha dato dentro. Mm-hmm. E il paese si chiama Les Aisies de Taillac.
Che è
siamo, diciamo, tra Bordeaux e Tolosa.
Ah, ok.
Ok. E, no, è un posto magnifico, quindi se in realtà qualcuno volesse farsi una vacanzina ci stanno dei campeggi, quindi per chi è un po' più... Insomma, meno ambiente, perché è meno ambiente, meno si ambiente. Può buttare in tenda o in bungalow.
Ci suggeriscono un buon nickname per lui, che è Dario il Grande.
Questo è vero.
In effetti funziona bene.
Sì.
Ci ha spiegato anche che probabilmente i Sapiens e i Neanderthal, oltre a darci dentro tra di loro, forse parlavano anche tra di loro, perché parlavano... Ma si riconoscevano, cioè dicevano: ah, che lì è un Neanderthal, pusa via, bestia.
Beh, diciamo
remigrazione.
Avevano un aspetto anche un po' leggermente diverso, quindi sì, quasi
leggermente
sì.
Però
beh, diciamo che i Neanderthal avevano questo, quello che si chiama toro sopraorbitale,
cioè sto frontone,
la visiera, un po' come chi era, Julian Ross, quello di Jolly e Benji, che aveva i capelli lunghi, sì, in avanti.
Sì,
però ogni tanto, cioè, in giro vedi della gente che c'ha,
è come se avessero avuto il casco, diciamo.
Sì, la visiera
del casco,
esatto. E poi non avevano il mento. Per esempio,
c'era un grosso buco qua.
No, avevano il mento sfuggente.
Esatto. Sì, sfuggente.
Sfuggente. Indietro.
Sfuggiva all'indietro, sì. In
il mento sbaffato, sì.
No, poi avevano una corporatura un pochino diversa, meno... Insomma, erano un po' più massicci.
Però un Sapiens poteva assomigliare a un Cro-Magnone e viceversa, cioè... Ha un cromasco, ha un Neanderthal.
Allora, c'è la famosa leggenda, insomma, del Neanderthal nella metro di New York, che non si distingue dai diversi passeggeri. Quindi, probabilmente.
Cos'è questa leggenda? Scusa.
È una leggenda nazista che parla di eugenetica.
No, in realtà, diciamo che poi lo studio della preistoria ha subito varie riletture. Ecco, quindi, in una rilettura in cui ci vede tutti uguali, tutti simili, anche appunto con i Neanderthal, c'era questa idea di superare l'idea del Neanderthal. Neanderthal grezzo, rozzo, insomma, questo non ti dico scimmione, ma quasi, insomma, comunque un soggetto un po' non umanoide ancora.
Peloso.
Esatto. Sì. E in realtà con quelle riletture, insomma, degli ultimi decenni, l'idea era proprio quella di far vedere che in realtà c'era molta più affinità tra noi e Neanderthal di quello che si potesse immaginare.
Questa è la cultura woke di voi. Bravissimo. Buonisti, anzi falso buonisti.
Falsi buonisti, ma esatto. Cioè,
però,
ma
sì, però resta ancora un certo razzismo nei confronti dei Neanderthal, se possiamo dire, per cui
non ci avranno mai.
Ci sono alcuni che dicono non poteva fare, per esempio, non poteva dipingere, non era capace di dipingere. Di
è un testone.
Allora anch'io sono un Neanderthal, non so tenere la matita in mano. Cioè.
Ecco, sì. Quindi c'è questa
comunque è vero che abbiamo pezzi di DNA di Neanderthal, quindi sì. Vuol dire che si accoppiavano alla grande.
Sì, quantomeno non in Africa, perché in Africa non abbiamo resti di Neanderthal, la popolazione di Neanderthal non era presente lì, però almeno in Europa...
In Michigan, dov'è che erano?
No, in Europa, diciamo, arrivavano fino all'altopiano iranico, insomma, le popolazioni di Neanderthal si estendevano sul continente europeo e appunto la parte di Asia occidentale.
Volevo dire Michigan.
Sì, l'ho notato, sì.
Era un nuovo racconto di...
C'erano i cavalli. Erano dei grandi cavalli. No, ma a parte che in quell'epoca là probabilmente era completamente... Era sepolto, sì, da chilometri di neve in Michigan.
Nelle Americhe non c'erano i cavalli, li hanno portati bianchi.
Sì.
Li hanno portati bianchi. Sì. Ma c'erano, dei grandi erbivori.
Pensa, i cavalli non c'erano nelle Americhe e in Giappone.
Li hanno portati bianchi.
In Giappone i coreani.
I coreani che...
Erano un po'
sono bianchi. Andati a cavallo in Giappone.
Sì, sì.
No. Ma no, c'era una coltre di neve, di ghiaccio, perché era anche epoca di glaciazione,
sì, credo. Sì, sì, era una fase di freddo comunque quando erano presenti Neanderthal. In realtà ci sono varie fasi di oscillazione climatica, sì. Quindi momenti più freddi, meno freddi. Continua a sbattere qua contro il microfono.
È perché le mani e i braccia troppo lunghe.
Esatto,
sì.
Le devo tagliare, insomma.
Che cazzo vuol dire perché le braccia troppo
lunghe? E non sa dove metterle, scusa. Comunque è il grande Dario.
Dario
è grandissimo, è un enorme.
Vabbè, ma comunque noi non dovevamo parlare di questo oggi, dovevamo parlare di un'altra cosa. Ci dovevi spiegare, visto che qua si parla sempre di baraccati, se sta cosa che siamo dei baraccati c'era già con, cioè nella preistoria, questi primitivi che vivevano nelle caverne, c'erano già la gentrificazione, i baraccamenti, le disparità sociali.
Caverne top di gamma e altre invece tutte pisciate.
Beh, la gentrificazione, in un certo senso, se pensiamo appunto al sito, al villaggio, al paese, sì, lì in Francia, dove appunto c'è questa grande concentrazione di siti preistorici, in realtà sembra un po' che ci fosse una sorta di speculazione edilizia proprio su quella zona lì. Ma battute a parte, in realtà la questione delle differenze sociali è parecchio dibattuta in ambito preistorico. E questa viene analizzata di solito attraverso poi le sepolture, insomma, che le poche sepolture che riusciamo a trovare, per provare a immaginare, insomma, se effettivamente in base, per esempio, alla materia prima, cioè agli oggetti con cui erano sepolte queste persone, insomma, si riesce a distinguere, no? una
i ricchi, una, i poveretti.
Sì, esatto, no? Una certa, uno status sociale di queste persone che poi erano morte. E è discusso parecchio. C'è una fase, la prima fase del paleolitico, quello che si chiama paleolitico superiore in Europa, che va attorno ai 40, tra i 40.000 e i 30.000 anni fa, in cui non abbiamo grandi resti, non abbiamo quasi sepolture in realtà. Poi iniziamo a trovarne tante di queste sepolture.
Perché come i cinesi, non morivano mai.
Esatto, sì. Esatto. E poi invece abbiamo questa esplosione, si entra in questa fase in cui è una fase di grande freddo. E però in quel periodo
la fase dei big chill,
yeah.
Sì, poi con i mammuttoni, i rinoceronti lanosi, insomma queste grandi questi grandi animali che insomma scorazzano per il continente europeo
i tirannosauri
quelli
erano qualche decina di milioni di anni prima, esatto. Credo sì.
Però appunto lì in questa fase qua iniziamo a vedere come c'è una grande attenzione per i morti e soprattutto alcune di queste sepolture, alcune sono multiple, altre sono proprio riccamente decorate e in particolare poi ce ne sono alcune che poi noi interpretiamo come appunto sepolture di soggetti particolari, come quella che è stata trovata in Liguria, quella chiamata del principe, no? Il giovane principe delle Arene Candide, che poi in realtà era un ragazzo di 15 anni, e più o meno, insomma, giù di lì.
Era il figlio del capo.
Se l'era vista brutta con un orso, sembrerebbe, stando agli ultimi studi. Sì. Con un orso delle caverne che evidentemente insomma gli ha insomma ci ha lottato.
Il principe
insomma,
ne è uscito pesto, diciamo.
Ne è uscito pesto dopo un paio di giorni di agonia, ha tirato le cuoia, sì, e l'hanno sepolto con tutta una serie di oggetti, quindi c'era questa cuffia di conchiglie che adesso sono in fase di studio, quindi stanno cercando di capire da dove provenissero queste conchiglie. Aveva degli oggetti un po' particolari che stiamo cercando anche lì di comprendere come venivano utilizzati. Sono praticamente vengono chiamati bastoni forati, ma non sono di legno, cioè sono le punte del palco dell'alce,
sì.
Si chiamano pugnali, e sono forati, sono tagliati e sono forati alla base, e poi sono tutti decorati.
Usavano come cilum?
No, perché non sono bucati per il lungo, insomma. Ecco. C'è chi dice che venissero utilizzati come per raddrizzare le frecce, però insomma adesso stiamo facendo tutta una parte di sperimentazione per comprendere che cosa servissero.
Ma quindi scusami, questo principe che quindi non era lui il capo, sarà stato il padre il capo, immagino se lo chiamate principe.
Può essere.
Ma come acquisì, cioè questi qui vivevano dentro delle grotte più belle, cioè com'è che era la suddivisione? Cioè non c'era un cazzo, non è che compravano la Lamborghini, cos'è che avevano queste corone di conchiglie?
Avevano queste cuffie di conchiglie, sicuramente appunto i pochi
ambite
che abbiamo trovato.
Ma cuffie in cui sentivano il mare?
Sì, esatto, perché avevano proprio sì. No, erano cuffie tipo il berrettino che ci mettiamo noi in inverno in testa, però erano tutte fatte con queste conchiglie a piccoline, cioè nel senso di un centimetro o due, venivano forate e poi legate tutte quante insieme.
Quindi come una maglia veniva fuori,
sì.
Una cotta.
Esatto, e se le mettevano in testa, ma ne abbiamo trovate diverse. Poi se ci spostiamo tipo in Russia o nella o in quella che si chiama la Moravia, sì, in Repubblica Ceca, così, e lì non c'erano queste conchiglie, erano molto più rare le conchiglie e veniva,
perché non c'è il mare.
Sì, però o meglio, a volte si trovano delle conchiglie che però ci raccontano che venivano raccolte queste conchiglie tipo dall'Oceano Atlantico, quindi c'erano anche persone che erano in grado di fare grandi commerci a lunga distanza.
Quindi per avere per avere dei cappelli.
Sì, 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 però in quel caso lì usavano, si adornavano tipo il corpo con delle perline, ma in avorio. Quindi l'avorio era...
con i mammut, sì, le zanne dei mammut.
Sì, 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 che ne facevano fuori.
Adesso è vietato venderlo.
Sì, è vietato ammazzare i mammut, esatto. Addirittura è vietato anche riportarli in vita, sì, credo. Sì.
E quindi avevano tutti questi vestiti fatti con tutte queste perline. C'è questo sito che si chiama Sungir, scritto Sungir, in Russia, che è meraviglioso. Hanno trovato tutte queste sepolture particolari con veramente dei vestiti completamente fatti con perline di avorio.
E a quanti anni risale tutto ciò?
Questa di Sungir è a 30.000.
30.000.
30.000 anni fa, sì, è una delle prime, delle più antiche, appunto.
E il principe?
E il principe 28-27.000, 27.000, sì.
Ma e quindi cioè, c'era già una formazione sociale?
C'era una formazione sociale.
Ben precisa, sì, tra i...
E un ascensore sociale probabilmente già cementato al piano meno 10.
Esatto, sì, esatto. Ma allora, c'è appunto su questa fase qua ci sono alcuni che dicono appunto effettivamente che c'era, no, una stratificazione sociale. Qualcun altro in realtà di recente ha iniziato a proporre che forse tutte queste diversità potevano essere più legate al linguaggio, cioè o a un riconoscimento tra gruppi culturali. Invece in una fase ancora più recente, quindi andiamo sui 15.000 anni fa, queste differenze nei corredi in realtà vanno effettivamente a marcare ancora di più la differenza sociale tra i diversi elementi nel gruppo. E lì, insomma, anche lì troviamo appunto l'acquisizione di elementi che provengono da lontano, quindi danno l'idea proprio di questa rete di commercio che si consolida. Praticamente è un po' come la borghesia che si afferma in tutta Europa e inizia a stabilire i suoi commerci ad ampio raggio, ecco. E lì poi, insomma, si fa bella di tutte
le cose. C'erano comunque, tutto ciò presuppone che comunque non erano degli scemoni, cioè questi qui, cioè era questi uomini delle caverne,
anche
no?
Donne, sì, vorrei dire, però sì, beh, non è però... che devi per forza guardare soltanto al tuo lato della barricata di maschilista.
Certo, le donne delle caverne,
sì,
e gli uomini delle caverne erano, non erano proprio dei tontoloni totali, comunque.
No, non erano dei tontoloni, però erano ben gerarchizzati, quindi non avevano società egualitarie. Ecco, quindi questa...
Domanda, sì, ma la figura dell'artista...
Aia, sì.
Marì, era qualcosa che ti elevava socialmente. Cioè, il commerciante di conchiglie...
Sì.
Era anche l'artigiano che le bucava o c'era già... Sì, sì, ma non si so se si sa, una differenziazione di...
Di
ruoli.
No, questo non si sa. No, è difficile. Ma come in realtà non si può neanche stabilire. Cioè, è vero, quello che dicevi tu, no, c'erano anche le donne. Effettivamente nelle sepolture abbiamo adulti maschi e femmine. E quindi riusciamo a distinguere. A volte in realtà ci sono anche dei soggetti che hanno delle
deformazioni. Dei? Cioè sono dei them sarebbero su Instagram?
Sì.
Ah.
Sì.
Cioè?
E ci sono alcuni soggetti che hanno, esatto, hanno delle malformazioni che a livello osseo non ci permettono di capire il genere. E dopodiché, però, appunto, per quanto riguarda l'arte nelle grotte, effettivamente era stato fatto uno studio rispetto a quelle che sono le impronte di mano. Adesso qua magari tutti quanti saranno lì a guardarsi le mani, perché stando a tutta una serie di studi morfometrici, insomma, quello che si dice è che nei maschi l'anulare è più lungo dell'indice. Eccoli. E quindi guardando le impronte di mano nelle varie grotte, insomma, ci si è accorti che probabilmente...
è vero.
C'erano tutti potenzialmente potevano entrare nelle grotte.
Poi c'è la famosa legge, no?
Della L rovesciata? Uomo basso, eccetera, no, quella
legge l'hai detto tu.
Non ho detto niente, hai fatto dei gesti. Tra l'altro, praticamente il tuo gesto era: avevi il braccio teso, un po' saluto nazista, e poi avevi l'altro braccio a metà braccio, come una sbarra che cade e segna come una lunghezza. Insomma, era così il gesto. Vabbè,
e quindi però lì non si riesce a capire effettivamente qual è la relazione tra chi ha messo la mano, chi ha dipinto le altre figure. La stessa cosa possiamo farlo rispetto a chi ha dipinto, chi ha decorato determinati oggetti, chi poi gestiva la rotta delle materie prime che poi venivano utilizzate. Ma c'è un caso, e questo viene sempre dalla Repubblica Ceca, c'è questa sepoltura di questo soggetto che è soprannominato lo sciamano. Ed era questo soggetto con anche lui tutta una serie di acciacchi fisici, eccetera, che era stato sepolto sotto una scapola di mammut con una figurina fatta in argilla, se non ricordo male, chiamata il manichino, e la marionetta. Ed era all'interno di una capanna separata dal resto del villaggio, perché lì si è riusciti a vedere che c'era proprio un villaggio costruito con tutte le tende che erano fatte con ossa di mammut, insomma, come struttura. E questo soggetto invece era tenuto fuori dall'accampamento e aveva tutto il suo forno per fare la terracotta, e quindi probabilmente lì c'era questa figura che in realtà riusciva a riassumere un po' tutta quella serie di posizioni all'interno del gruppo.
Cioè, un mito assoluto era, sì, una leggenda vivente. Era vivente, adesso è morta. Però.
Le manate sui muri, sì, eccetera, delle caverne erano... Non era un'arte, volendo fare arte, era un divertissement. Cosa faccio oggi?
Ma perché cos'è l'arte?
Sto vedendo una vignetta becera, però.
No, ma nel senso, non è che ci fosse... tutti sti hobby
No, per quanto riguarda le impronte di mano, no, sicuramente non c'era.
Non è che c'era la volontà di fare un pezzo.
Magari giocavano a spaventare però i mammut e poi a scappare, esatto, che ne sai.
Però ci sono delle impronte di mano dove mancano dei pezzi di dita. E allora lì si discute se effettivamente queste dita venivano amputate oppure venivano piegate, le mani appoggiate poi alle pareti, e quindi l'effetto è quello delle falangi mancanti.
Ma che hobby aveva? Cioè, questi qui praticamente tutto il giorno dovevano stare attenti a...
Alle tigri da denti a sciabola non c'erano, erano precedenti.
Sì, dovevano stare semmai attenti agli orsi.
Orsi e lupacchioni.
E leoni anche delle caverne.
Ah, c'erano
i leoni delle caverne, sì.
Ed erano più grossi dei leoni attuali?
Sì, molto più grossi.
Porca vacca,
l'ultimo si è estinto in Salento.
Lo hai già raccontato.
Sì. Ah, esatto, sì. L'ultimo...
Però non ne hanno visto uno in Nord Africa?
No, dicevano, ma non è vero, è perché aveva una criniera un po' più grossa.
Però il leone della caverna in teoria era senza criniera.
Ah, è tipo le leonesse, però molto grosso.
Sì, questo almeno sembra... Questo lo si vede nell'arte.
Vabbè, doveva essere una vita bizzarra.
Beh, molto intensa, vita intensa, felicità a momenti, pochi. Esatto. Nostra piccola vita, nostro grande, grande cuore, e grosso quello del lupacchione delle caverne, dell'orso del licaone, grosso.
Lo salutiamo. Perché
un saluto grosso. Ah, è finita?
È finita. No, è finita, però approfondiamo magari in un'altra puntata, perché poi c'è tutta la questione che ci dicevi fuori onda, di cui tu sei molto convinto, del fatto che i Neanderthal esistano ancora e siano una sorta di lobby segreta contro gli uomini.
Sì, dentro di noi, sì.
Hanno come simbolo un triangolo con un occhio dentro.
Esatto.
Però è con un occhio con una grande protuberanza ossea sopra, però, una visiera umana.
Il loro simbolo sbatti.
Sì.
Vabbè, grazie.
Grazie Dario, grazie, ciao, grazie. Ciao.
Noi torniamo domani, adesso la linea va all'orizzonte, e una buona serata a tutti e tutte e tutto.
Ciao! Ciao.
Dismaialone, leggende viventi, fra spaccano le radio, flow interprovinciali, poveri ma belli, i più originali, galli di Dio, sì, universali. Dismaialone, leggende viventi, spaccano le radio, flow interprovinciali, poveri ma belli, i più originali, galli di Dio, sì, universali.